Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
Your brothers and sisters, non si vobis gaudi magnum, habemus affa. Eminentissimo, ac reverendissimo.
Senta, ha problemi con la fede.
Ele Badia, Stefan Ayola.
Anwesend. Ich, Stefan Ayola, schwöre alles das, was mir soeben vorgelesen wurde, gewissenhaft und treu zu halten.
Dobbiamo fare qualcosa subito, per questo abbiamo scelto lei, perché lei è il più bravo.
Condanna, me lo dicono sempre tutti. Con la fede.
Di questa difficoltà ne ha parlato con qualcuno?
No, con nessuno.
E che lavoro fa?
Cosa faccio?
Sì.
Cambia también lo profundo, cambia il modo de pensar, cambia todo en este mundo.
Io non capisco perché non si può fare una squadra solo dell'Italia.
No, voi italiani giocate o nella squadra dell'Europa A o nella squadra dell'Europa B, per cortesia, non mi scardinate questa griglia che ci ho lavorato tutta la notte. Propenderei addirittura per partite di andata e ritorno.
No, andata e ritorno no, moriamo.
Benvenuti a questa puntata numero 314 di Adesso in Onda. Avete sentito, questo era il trailer, l'avete riconosciuto, immagino, di Habemus Papam. Habemus Papam, effettivamente, perché oggi in diretta siamo martedì 19 aprile, esattamente 6 anni fa, martedì 19 aprile 2005, veniva eletto Josef Ratzinger.
Era
Papa.
Martedì anche 6 anni fa.
Era martedì, noi eravamo in questo studio, qualche ora dopo, erano le 11 di mattina, a quei tempi andavamo in onda un po' più tardi, io potevo dormire un po' di più, a quei tempi poi è stato spostato l'orario.
Il satellite Ubi Maior, come sai.
E quindi erano le 11 di martedì 19 aprile, noi eravamo qui al tuo posto dall'altra parte del vetro, c'era Emanuele Lombardini,
il compianto, direi.
Il compianto adesso passato a miglior vita, nel senso nel che lavora senso al giornale dell'Umbria, miglior vita nel senso professionista,
insomma ormai ci snobba lui.
Ormai ci snobba, ed eravamo qui appunto a commentare il conclave che allora era in corso e appunto poi poche ore dopo noi avevamo fatto anche dei pronostici, dopo vi faremo anche sentire una chicca da questo punto di vista, avevamo fatto dei pronostici su quello che poteva succedere nel conclave e poche ore dopo quella puntata fu eletto Papa Josef Ratzinger col nome di Benedetto XVI.
Quindi puntata dedicata al ricordo dell'elezione di Benedetto XVI.
No, puntata dedicata ovviamente al film di Nanni Moretti,
ovviamente,
ma anche insomma al Papa.
Tante
al
polemiche Papa, sul al film Papa. Di Nanni Moretti.
Tante polemiche su questo film.
Io non ho visto, quindi mi astengo.
Ma penso, come sempre, che la maggior parte delle persone che hanno fatto polemica non l'hanno visto, quindi se vuoi puoi polemizzare.
Bisogna assolutamente parlare male di un film senza averlo visto. Mai parlare male di un film, di un libro o di qualche altra cosa visto. Vedendolo. Mai.
Quindi io,
mai.
Avendolo visto, anche se non mi è piaciuto, ne pagherò bene.
Perché, tu perché sei di parte.
Io sono di parte, sono due volte di parte, perché sono un uomo di curia, come sai, non sono un cattolico io sono proprio un curiale.
Che no? Ancora di più.
Ho passato la settimana scorsa, per esempio, per farti un esempio delle mie passioni, quali sono? Sono stato circa un'ora e mezza a studiare le differenze tra i vari gradi di Monsignore, cioè il prelato d'onore di Sua Santità, il cappellano, insomma tutte le varie differenze, perché c'hanno anche delle diverse decorazioni. Per esempio, Monsignore semplice c'ha la cinta.
Ma senti, una domanda che in tutti questi anni a questo punto ti ho fatto mai, ma come mai non hai anche tu...
Non ho fatto il Monsignore?
Esatto.
E che chi ti dice niente? Ancora,
cioè, non è mai troppo tardi.
Non è mai troppo tardi, okay. E non è mai troppo presto.
Un po' come Sant'Agostino, no?
Ecco, Sant'Agostino.
Rendimi santo, casto, ma non subito.
Ecco, esatto, è quello che ho scritto ieri su Facebook. Con calma. Visto che Sant'Agostino ho calcolato che più o meno ci ha avuto la svolta intorno ai 37 anni.
Ci siamo.
C'ho tempo, c'hai ancora,
tempo ancora.
C'ho ancora tempo,
paio
posso
d'anni.
Ancora diventare vescovo, perché
vescovo.
Sant'Agostino è diventato anche vescovo.
Di Ipona.
Ma io anche di un'altra
anche
età,
di, va bene anche di Terni.
Comunque, insomma, parliamo di questo film. Film che, come tu dicevi, ha sollevato molte polemiche. È stato interessante che, come sempre, la Chiesa non si è esposta molto, ma qui ci manca un po', posso dire, un pochino il vecchio Cardinal Foley, che quando c'era lui invece si esponeva sempre. Il vecchio Cardinal Foley, queste sono dei...
Che era americano? Che era
americano, giustamente, quindi lui andava dritto all'obiettivo, quindi è in qualche modo il cardinale che aveva inventato lo scandalo dell'ultima tentazione di Cristo, e viceversa lo stesso cardinale che aveva detto che il Vaticano aveva, che il Papa aveva apprezzato la passione di Cristo, non era nessuna delle due cose.
È morto?
No, sta in pensione,
ha smesso di
come tutti quelli che stavano con Wojtyła, perché credo che ormai non sia rimasto nessuno nei posti di comando dei tempi di Wojtyła. Il ricambio è stato completato, diciamo, in tutta la Curia Vaticana in questi 6 anni. Quindi adesso la Chiesa non si espone nel Vaticano, ma addirittura neanche la CEI, che insomma fino a qualche tempo fa era un po' più ardita da questo punto di vista. Abbiamo visto che Avvenire stesso, nel merito, diciamo, della polemica, non si è esposto, ha un po' lanciato il sasso e nascosto la mano, perché ha ospitato 2 giorni fa un intervento a gamba tesa, potremmo dire, di un sacerdote che addirittura invitava tutti al boicottaggio del film, dicendo che questo film offende la dignità del Papa,
perché ci sarebbe ritratto un Papa titubante.
Esatto, un Papa titubante. E poi in realtà lo stesso Avvenire poi ha precisato che questo intervento era stato ospitato nella rubrica delle lettere, e che l'Avvenire non condivide assolutamente questa polemica nei confronti dei film di Nanni Moretti. La posizione ufficiale l'Avvenire l'ha espressa con la sua critica cinematografica al film, in cui si dice che è un film in cui manca Dio, manca la figura di Dio, ma anche un film ateo da questo punto di vista, ma che comunque, insomma, non offende assolutamente la Chiesa. Anzi, secondo me, se vogliamo essere un po' cattivi, secondo me Nanni Moretti ha una visione molto idealizzata del Vaticano, assolutamente poco realistica, perché i cardinali sono uomini, lui ce li ha mostrati uomini, ma ce li ha mostrati come un gruppo di vecchietti molto simpatici che stanno al centro sociale, che giocano. Non credo che sia esattamente questa il conclave, credo che, come tutti i luoghi di potere, ci siano persone che hanno ambizioni di potere.
È un luogo politico.
È, diciamo, un luogo politico dove si fa politica, comunque. Quindi nel film non c'è neanche un cardinale che c'ha un minimo di ambizione, di brama di potere, nessuno. Sono tutti dei paciocconi, tutti assolutamente cristiani, che si vogliono bene, che pensano al bene dell'umanità, che stanno lì, che si preoccupano per il Papa, perché appunto lo vedono.
E tu dici che forse non è esattamente così.
Insomma, ma abbiamo anche delle informazioni molto precise da questo punto di vista. Io invito tutti a leggere un libro fantastico, bellissimo, scritto da uno dei più grandi vaticanisti italiani, che è Giancarlo Zizzola, che si chiama Il Conclave, che ci racconta tutti i conclavi della storia, da San Pietro fino a Giovanni Paolo II, ed è interessante vedere quali lotte di potere dietro le quinte ci sono. Ma questo è anche affascinante, secondo me, nel senso che, insomma, limitare tutto allo Spirito Santo che mette il bollino mi pare un po' limitativo.
Beh, dovrebbe essere così, però.
dovrebbe essere così, ma insomma, ripeto, poi, è un'elezione.
Tra l'ideologia, diciamo così, e gli uomini c'è una bella differenza.
È vero che Moretti, ovviamente, essendo ateo dichiarato, non inserisce Dio nel film.
Ma perché se Moretti è ateo dichiarato fa un film di questo tipo?
Ma questa è una cosa molto, una domanda molto interessante. Oh, no, ma Moretti, guarda, io sono 3 anni consecutivi che ogni anno, a nome dell'Associazione Cielo e Terra e dell'Istes, gli offro il premio alla carriera del Festival Popoli e Religioni. E non perché è Nanni Moretti e se viene Nanni Moretti fa notizia, non è solo per quello, perché io sono sempre stato contrario e noi tutti i premi che abbiamo dato avevano sempre un significato profondo. Non abbiamo mai dato dei premi alla carriera tanto per far venire un personaggio. Da Zanussi, da Latri, Battiato, Montaldo, Magni, erano tutti personaggi che avevano un senso. Nanni Moretti, secondo me, è uno dei personaggi più interessanti, pur essendo ateo da questo punto di vista, perché la religione per lui è una vera e propria ossessione, un po' come la psicanalisi, che non a caso è un altro elemento come quello religioso che torna nella cinematografia di Moretti, da, ricordiamo, il mitico Sogni d'Oro, forse non molto conosciuto.
Anche
film
Bianca
Moretti,
un po', mi pare.
Anche Bianca, ma in Sogni d'Oro c'è proprio il regista che fa un film sulla mamma di Freud. È una cosa
esplicito,
geniale.
Esplicito.
Nella stanza del figlio. Oh, in Bianca, come no, c'è lo psichiatra. C'è appunto, lo psicologo, mi pareva. C'è questa scena fantastica che lui va in questa scuola Marilyn Monroe. E gli dicono, ecco, poi noi abbiamo anche lo psicologo, e lui dice sì, perché effettivamente fate bene, perché i ragazzi penso che ne abbiano bisogno. No, ma lo psicologo non è per i ragazzi, è per gli insegnanti.
Già.
E c'è, che lo psicologo è interpretato dal padre di Moretti, tra l'altro, e lui va dallo
che
psicologo.
Era professore con il quale io ho fatto un esame di letteratura.
Ma dai, questo sì, è uno scoop. Sì, sì. Com'era?
Terribile.
Sì? Cattivo?
Peggio del figlio.
E faceva l'attore in tutti i film del figlio. E lui va dallo psicologo e dice, no, guardi, io non ho bisogno di lei, arrivederci. E se ne va e gli fa, no, un attimo però, prima di andare, ma non è che adesso lei fa venire qualcun altro al posto mio? Beh, lei se ne va, no, io ho un'ora, adesso lei deve stare fermo un'ora perché è il tempo mio. E insomma, poi c'è la stanza del figlio in cui, sappiamo, il protagonista è proprio uno psicanalista, e qui torna Nanni Moretti stesso nel ruolo di uno psicanalista.
Che psicanalizza il Papa, praticamente.
Che dovrebbe psicanalizzare il Papa.
Che è Michel Piccoli.
Che è Michel Piccoli. E qui il bluff del film, il motivo per cui io, da un punto di vista di critica, ripeto, non nel merito della questione ecclesiastica.
Quante palline gli daresti?
Io l'ho definito il peggior film di Nanni Moretti.
Ecco, mezza pallina.
Però, precisando anche il fatto che il peggior film di Nanni Moretti per me è sempre migliore del miglior film di Daniele Luchetti, Paolo Virzì, Marco Bellocchio, Pupi Avati, forse anche Gabriele Salvatores.
Ammazza come sei drastico. Quindi, no, su alcuni non sono d'accordo. Per esempio su Virzì non sono d'accordo.
Io assolutamente.
No. Su Pupi Avati sì.
No, secondo me comunque Moretti ha un'originalità, una genialità che nessun altro regista in Italia ha.
Ma perché si ostina a recitare?
Non
perché si ostina?
Qualcuno che non nomino.
Da Latri, sì, lo so, ho capito, Alessandro Da Latri. Ma perché si ostina a recitare Nanni Moretti, visto che non è capace?
Ma non è
adesso
problema.
Ti faccio questa provocazione.
No, ma secondo me non è questo il problema. Lui non è che, secondo me, sa anche recitare se ci si sforza. Nel
Caimano, sì, molto si deve sforzare.
Nel Caimano lui fa addirittura Silvio Berlusconi. Mm. E lo fa in modo geniale, perché lo fa
non
senza
imitare. Non si può nominare, siamo in par condicio, come sai.
Miseria.
Non sai.
Ma Nanni Moretti si può nominare.
Nanni Moretti non è candidato.
Però abbiamo nominato anche Virzì, quindi c'è par condicio. Abbiamo nominato non Moretti, ma anche Virzì.
Anche Da Latri, anche Da Latri cattolico, quindi cattolico. Va bene.
È geniale nel Caimano, secondo me, anche come attore, perché dà una prova d'attore molto importante. Il problema di questo film è che lui fa un passo indietro di 15 anni, cioè rinuncia alle interpretazioni che aveva fatto nel Caimano e nella stanza del figlio, in cui si era sforzato, come dire, di fare anche l'attore, e ritorna a fare il vecchio personaggio suo, di Palombella Rossa, di Bianca, quindi con tutti i tic,
quando diceva le parole sono importanti,
sì,
quelle cose
ma anche peggio, cioè veramente c'ha la
schiaffeggiava
con persone. Poca schiuma, con appunto l'abbiamo sentito mentre insegna ai cardinali a giocare a pallavolo, insomma è veramente il vecchio Moretti. Da questo punto di vista Bemus Papam rappresenta un passo indietro,
il senile.
E oltretutto tu dici uno psicologo che analizza il Papa, in realtà non è vero, questo lo devo dire, vi avverto, voi che andrete a vedere il film andatelo, perché comunque è divertentissimo il film.
Andatelo, è bellissimo.
Andatelo,
è splendido.
In realtà è un bluff, perché in realtà il fatto di andare a psicanalizzare il Papa è solo il pretesto per far entrare Moretti in Vaticano e poi fargli fare un po' l'animatore turistico. Cioè, secondo me, dopo che Fiorello l'ha imitato per tanto tempo, adesso lui vuole imitare Fiorello.
No, lui quindi, imita se stesso.
No, no, qui imita proprio Fiorello perché fa l'animatore. Cioè, lui va in Vaticano e
villaggio vacanze.
Fa, sì, villaggio, trasforma il Vaticano in un
la cappella Sistina, una specie di.
Sì, e quindi fa divertire i cardinali facendo, organizzando appunto un torneo di pallavolo, eccetera, eccetera.
Allora, il perché di questo film qual è?
Il perché di questo film è che comunque è un film molto fatto molto bene, scenografie, costumi fantastici, attori veramente straordinari, ne stiamo per ascoltare uno tra l'altro in un'intervista esclusiva
che è Lombardini, no?
Seconda.
Ah no, pensavo fosse Emanuele Lombardini.
C'è Renato Scarpa che fa il cardinale decano, c'è Roberto Nobile che era il parmesan di distretto di polizia, ma anche il prete della stanza del figlio che interpreta un altro cardinale, poi c'è Camillo Milli che lo ricordiamo tra l'altro in Fantozzi, che è un attore caratterista.
Camillo Milli in Fantozzi non me lo ricordo, vabbè.
E quindi c'è un bellissimo caso, c'è Margherita Buini nel ruolo dell'analista.
Yeltsin, figuriamoci, o lei o la Morante, sono queste due, esatto, non si scappa.
Non si scappa. Poi c'è Jerzy Sztur, che in italiano possiamo chiamare anche Jerzy Sztur senza che lui si offenda, Nanni Moretti addirittura lo chiama Jerzy, che interpreta il portavoce vaticano, e insomma il Michel Piccoli che
insomma, c'è un castone, un castone,
un cast. Quindi il film è molto divertente. Va però bene. Se vi aspettate di trovare un papa psicanalizzato resterete delusi, perché il papa viene psicanalizzato in tutto in 10 minuti di film.
Per possiamo resto, dire che è un cine ovo de Pasqua?
No, dai, è un film, è un film, ripeto, è un film di Nanni Moretti. Non è una...
non accetta provocazioni, la so. Ci ho provato, ma non accetta provocazioni.
No, perché è stato definito anche un cine uovo di Pasqua.
Ah, sì? Sì, non lo sapevo.
Proprio
guarda,
da questo pretazzo qua che aveva invitato addirittura il boicottaggio.
Non lo sapevo.
Dicendo
guarda.
Che, tra l'altro, ecco, dire che questo film manca di rispetto alla figura del Papa, perché ci mostra un Papa umano con dei dubbi, mi pare veramente ridicolo. Tra l'altro, il film è ispirato in qualche modo alla figura di Celestino V, a cui io
stavo per dire un altro, sai? Pensavo Papa Luciani.
No, no, non c'è Papa Luciani, è peccato, perché Papa Luciani è un personaggio secondo me molto più cinematografico di Michel Piccoli, nel senso che se andiamo a ascoltare le registrazioni di Papa Luciani, lui era veramente straordinario con questa sua umanità. Piccoli alla fine a me non mi ha convinto molto, perché è un papa molto depresso ma molto moscio, per così dire. Mentre
è un attore molto anziano Piccoli, cioè ha già 85 anni.
Sì, però
anche
è
quello
forse anche molto intimista. Invece se vediamo
non gliela fa proprio forse a recitare.
Ma no, che c'entra?
Beh, c'è una bella età, voglio dire, Piccoli.
Ho capito, ma insomma, se vedi Arnoldo Foà, allora
Arnoldo Foà è un'eccezione.
No, non è quello, il problema è proprio il personaggio che è molto chiuso in se stesso.
Okay.
Mentre Giovanni Paolo I, che effettivamente poteva essere il modello principale di Moretti, perché è stato un papa che era terrorizzato dall'idea di essere stato eletto papa, però era una persona di una grande umanità, quindi se vediamo le registrazioni c'è lui, è fantastico. Giovanni Paolo I era straordinario, che dice... ma lo sapete, ieri mattina sono stato, durante il discorso affacciato alla finestra, ieri mattina sono andato in conclave tutto tranquillo a fare le votazioni, e chi se l'aspettava che mi facevano papa? Ma proprio così, parlando ai fedeli. Invece Piccoli è molto, molto più istituzionale, se vogliamo, come figura, è molto più quasi impostato, no? quando parla. Si dice che come carattere si è vagamente ispirato a Giovanni Paolo II, ma in realtà... forse giusto sul fatto che aveva un passato d'attore, ma in realtà per il resto c'è
è molto poco. Sfumata questa cosa. Vabbè.
Allora,
siamo pronti.
C'hai la manina pronta.
C'ho la manina pronta perché i minuti passano.
Allora, ci ascoltiamo un'intervista esclusiva che abbiamo fatto addirittura. Siamo andati a fare addirittura a Varsavia. Quindi questa intervista
perché,
è stata
bene o niente.
Realizzata al Teatro Polonia di Varsavia, dove Jerzy Sztur stava provando il nuovo spettacolo tratto da Chekhov. Insieme a un mito del teatro e del cinema polacco,
Zanussi.
Yanda,
ah no, pensavo Yanda, Zanussi.
Interprete dei capolavori di Vaida. Jerzy Sztur, appunto, grande attore, l'abbiamo già intervistato in passato, è venuto al festival due volte. Ha interpretato, lo ricordo, tutti i grandi capolavori di Kieslowski, era un po' l'attore feticcio di Krzysztof Kieslowski, anche regista a sua volta.
Lo sentiamo.
Comico. Aspetta un attimo, perché devo introdurre la domanda, se no non si capisce la prima risposta di Jerzy Sztur.
Perché l'hai tagliata.
Lui è stato anche tra gli interpreti, una piccola parte faceva nel Caimano, invece in Habemus Papam è proprio uno dei protagonisti nel ruolo del portavoce. La domanda appunto a cui Jerzy Sztur risponde riguarda proprio il rapporto tra Kieslowski e Moretti, quindi due registi atei, ma appunto dicevamo prima davvero in qualche modo ossessionati dal problema religioso.
Tecnicamente sono molto uguali, anche da questo punto di vista che ci sono buttati 100% sul campo artistico, non hanno avuto un'altra vita, sono questo sono proprio a tempo pieno occupati solo di questo, hanno dedicato la vita a questo scopo.
E anche loro due atei, ma molto interessati alle questioni religiose?
Eh sì, perché forse per loro la religione è anche molto più affascinante che per noi. Che Nanni, Kieślowski era più filosofo, Nanni è più un uomo sociale che esprime nelle sue opere la sua opinione più come più di cittadino, più di un membro di una società che un filosofo. Invece Kieślowski non si interessava tanto delle condizioni, diciamo, era molto più interiore, sì. Si occupa sempre questa ricerca, questo è un segno di Dio o è un caso? Questa era l'ossessione di Kieślowski.
Kieślowski filosofo, Moretti sociale, quindi non a caso sì, Kieślowski così si è confrontato con i Dieci Comandamenti, mentre Moretti con la figura del Papa, quindi con l'espressione più sociale.
Ma parliamo dell'ultimo film? No, è un discorso sulla Chiesa. È un discorso sulla Chiesa, sul crisi della Chiesa, su crisi profondo, non questo che ogni giorno leggiamo nei giornali, pedofili, no, è molto più profondo, crisi che come che la, oggi la condizione di un essere umano è così complicata, così profondamente sola. Questa è la condizione di un essere umano oggi, e non parliamo dei sistemi politici, dovunque, che la Chiesa non ha i mezzi di aiutarlo bene. Oh, su questo è questa, come dice Nanni, commedia dolorosa. Lui chiama questo film commedia dolorosa. Quando il primo mio discorso con lui va, sai, voglio fare una commedia dolorosa.
E il Papa, anche il Papa è solo, o il Papa si trova nella situazione di impotenza di riuscire a aiutare la gente?
No, in questo senso si sente impotente, e per questo ha questa crisi, che non si sente un pastore, non trova in sé la forza. E piano piano comincia a riconoscere il mondo. Non voglio raccontare il film, però fra due settimane lo vedrete tutti. E poi tutto il resto non ha i mezzi di aiutarlo. E anche questi mezzi non legati con la Chiesa, la psicoanalisi anche qui non è un trionfo della psicoanalisi, è una grande perdita di questa giovane scienza che diventava forse una salvezza del mondo, tutti vanno a psicoanalista, invece anche qui sono mani legate. Quindi, allora, triste.
Da una parte la fede, dall'altra la scienza, che non riescono a rispondere al bisogno profondo.
Ai bisogni della gente di oggi. Così forse sarà il messaggio principale. Vedremo, io non ho visto ancora tutto. Questa mia opinione è basata sulla sceneggiatura, soprattutto.
E nella lavorazione di questo film, nella ricostruzione della Chiesa, anche lei, come la dialettica tra lei cattolico e Moretti ateo, anche qui c'è stato un confronto come c'era con Kieślowski, oppure
no, mi affascinava di creare un una figura di impiegato statale. Era affascinante, era anche una cosa fantastica che il mio principio, forse punto di riferimento, era Navarro Valls. Anche abbiamo detto che io sono l'unico civile.
Non so. Mi sono ispirato un po' a
Navarro Valls. Sì, Navarro Valls, un spagnolo che proprio spiega alla gente quello che succede, fa le opinioni. E io abitavo a quartiere Prati e un giorno sulla mia strada, sulla strada dove c'era la mia pensione, un mio albergo, vedo Navarro Valls, aveva ufficio di fronte al mio albergo.
E non ci ha pagato?
No, era lui. Poi un altro giorno, lui abita qui? E poi mi hanno detto, sì, abita a un ufficio.
Lei l'aveva conosciuto Navarro Valls?
No.
Mai?
Mai.
Neanche quando l'ho incontrato il Papa, insomma. Ecco, in conclusione, proprio ripartendo dall'inizio, la prima cosa che ha detto mi ha colpito molto, perché mi ha ricordato una cosa che ha detto la prima volta che ci siamo parlati, e cioè questo rapporto tra spettacolo e fede. Lei parlava della Chiesa, dell'eccessiva spettacolarizzazione della Chiesa, ma anche della suggestione che il latino comunque ha per gay, quindi una suggestione che è quasi una forma di piccolo spettacolo. Nello stesso tempo mi ricordo che appunto lei, parlando dei film anche sul Papa, che aveva visto, mi aveva detto, ma secondo me a me non piace vedere film che parlano di santi o di personaggi religiosi, proprio perché non mi piace che venga confuso. Cioè non mi piace anche in me stesso confondere la fede dallo spettacolo.
E poi non solo confondere, io ricordo, perché io sono polonista, ho studiato filologia, facoltà di filologia polacca, e ricordo quando abbiamo dovuto leggere questi testi medievali che si chiamavano apocrifi. E adesso quando guardo questi film, sempre definisco queste opere, è un apocrifo. Allora, creare una figura che non cammina sulla terra, che non ha i punti deboli. Invece quando ho letto la prima pagina della sceneggiatura di Nanni, poi ho partecipato a questa scena sul balcone che c'è anche nel trailer, questo breve, quando annuncio del Papa, è questo urlo di un uomo che deve sollevare un peso che non è alla sua forza. Questo mi affascina.
Fa pensare anche a Giovanni Paolo I, il Papa che
non ci sono riferimenti. No, hanno fatto un riferimento della storia, c'era un Papa che proprio aveva gli stessi problemi, Celestino si chiamava. Sì, nel XV secolo, mi pare.
XIII
secolo.
Sì, 1290.
1200. Ecco, forse questo era come punto di partenza, un ricordo, questo poverino Celestino. E questo mi piace, che proprio si vede che questo film vuole raccontare una storia di un uomo di ossa e sangue, non solo un santo. Allora, per questo mi pare che il mondo cattolico, questo cattolico ufficiale, diciamo, non può accettare questo film. Io ricordo il mio discorso con Zanussi. Ho raccontato questo, l'inizio del film, ma lui dice, ma come? Il Papa non può avere i crisi. È un uomo, no? No, perché il Papa è scelto dal Spirito Santo. I vescovi sono solo i portavoci del Spirito Santo. Allora, quando Spirito Santo macchia qualcuno, tra virgolette, allora deve avere le forze. Ah, vedo. Qui non siamo d'accordo. E questo discorso c'è anche nel film. Renato Scarpa, che fa il principale cardinale, dice a Moretti: ma è il Spirito Santo? Va bene, risponde il psicanalista.
Giovanni Paolo I, che morì dopo
un mese, sì.
E ci stanno anche tutte, c'è il giallo, si pensa. Sì, sì. E allora si dice: o lo Spirito Santo, i cardinali si sono sbagliati e lo Spirito Santo ha corretto i cardinali e l'ha fatto morire, oppure
sono due vie diverse di spiegazione.
Lo Spirito Santo si è sbagliato e i cardinali hanno fatto in modo che...
Sì, sì, sì. Sì, questo discorso è proprio infinito, non si finirà mai. Però mi pare che un film che dà anche uno sguardo da questo lato può essere... interessante, ma soprattutto è verosimile. Per me è più verosimile, certo, vedere uno in crisi che uno che proprio trova le forze, non si sa da dove, e sopporta tutto.
Un'altra cosa,
e forse per questo il nostro Papa sarà beatificato fra un mese, che ha trovato queste forze.
E questo era Jerzy Stur, o Jerzy Stur, insomma, a seconda della pronuncia, se la facciamo alla polacca o all'italiana.
Beh, tu falla alla polacca, io non ho mai messo piede in Polonia, quindi non posso.
Appunto, uno dei protagonisti di Abemus Papam, che interpreta il portavoce.
Abbiamo pochissimi minuti.
Benissimo, quindi chiudiamo. Abbiamo appunto parlato di Nanni Moretti, di Abemus Papam. Ripeto, secondo me non è il miglior Nanni Moretti.
No, hai detto che è il peggiore, no? Non è il migliore.
Ho detto che sì, che è il peggiore. Forse comunque più interessante come film rispetto ad Aprile, che secondo me era l'altro, insomma, passo falso. Non è un passo falso, è un film non riuscito.
Il Caro Diario?
Sì, buon film.
Ma insomma, allora quali sono i capolavori di Moretti? Fammi capire.
I capolavori, semmai, sono Sogni d'Oro, sono Il Caimano, sono Bianca, Palombella Rossa, questi qui.
La messa è finita?
Lo devo rivedere, non è
non
film
te lo
che
ricordo,
conosco di me.
Con effime.
Comunque, che famo il podio? Che stiamo a fare?
No, non c'è Francesco. No, con Francesco
dove
facciamo il podio.
Ancora,
no, infatti ci stiamo lavorando. Aspettavamo che uscisse questo.
Comunque, un film da vedere, ripeto, inferiore al Caimano, perché sostanzialmente il Caimano aveva tre idee intrecciate: quella del film politico, quella del film dell'omaggio al cinema e quella della storia d'amore, insomma, di una coppia che si sta separando. Erano tre piccole idee che però cucite insieme facevano un gran film, secondo me. In questo caso l'idea è una sola e non è sviluppata bene.
E non regge fino alla fine.
Non regge fino alla fine, è un cortometraggio di 20 minuti con 80
dilatato,
minuti di troppo.
Dilatato,
peccato, però è comunque divertente, un film comunque da vedere.
Un pregio, posso dirlo adesso, t'arrabbi, è che non c'è Silvio Orlando.
Il primo film che è lui, dalla Palombella Rossa oggi, è l'unico film insieme a Caro Diario che non c'è Silvio Orlando. Sarà
questo,
offeso a morte.
Questo già è un pregio, voglio dire.
No, ma comunque ripeto, io pario, sono critico, ma sono critico da morettiano veramente oltranzista ed estremista. Ma io invito comunque tutti a vedere questo film, perché è un film intelligente comunque. Ripeto, nei confronti della Chiesa fin troppo rispettoso. Ma veramente, ecco, non è minimamente offensivo, anzi è una bella riflessione su.
E poi bisogna vedere anche per criticare, sennò che senso ha?
Assolutamente no, ma poi ripeto, rispetto agli altri film di Nanni Moretti è più brutto, ma rispetto a qualsiasi film italiano,
beh, qualsiasi un po' eccessivo,
secondo me è comunque superiore alla media,
va
è un
bene.
Film da vedere.
Allora
chiudiamo ascoltando Manuel... un frammento appunto di
quel lontano
19 aprile di 6 anni fa. Noi eravamo qui a Radio TNA in questo studio a commentare il conclave che si stava svolgendo proprio in quel momento, e a un certo punto abbiamo anche fatto un pronostico sull'eventuale.
Ci avete preso?
Io ci ho preso, vedrete, perché avevo sbagliato di poche ore, perché avevo pronosticato l'elezione di Ratzinger per quella stessa mattinata, e invece poi Ratzinger è stato eletto nel pomeriggio.
E invece Lombardini aveva pronosticato l'elezione di Nanni Moretti Papa, no?
No.
Vabbè. Sentiamolo. Grazie Arnaldo. www.radioadesso.it.
Fondamentalmente tu hai citato un po' i vescovi più importanti d'Italia.
Ho saltato Carlo Maria Martini perché credo che per età forse è un po' lontano.
Tutti dicono per età, io non condivido assolutamente questa idea dell'età, nel senso che è una cosa, a mio parere, totalmente insensata dire che Carlo Maria Martini sta fuori per età, perché Martini ha più o meno l'età di Ratzinger, e Ratzinger è uno dei grandi favoriti. Non è per l'età, Emanuele, è per linea politica, cioè questo è stato un papato fondamentalmente conservatore. Carlo Maria Martini era il vescovo di Milano, che da sempre la sede di Milano è un po', no, viene considerata dal Vaticano una forma di sì, vabbè, tu stai là, fai quello che ti pare, però non rompi le scatole. Ricordiamo che Montini fu mandato a Milano da Pio XII proprio per non farlo diventare papa. Mentre Ratzinger è prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, cioè il detentore della dottrina cattolica. Quindi in realtà non è che Martini, e guarda, questo lo dicono tutti, ma io non capisco perché tutti continuano a dire Martini sta fuori per l'età, sta fuori per l'età. Ma che c'entra che sta fuori per l'età? Anche Ratzinger sta fuori per l'età, anche Sodano sta fuori per l'età. Non c'entra l'età, c'entra, anzi, se si vuole fare un papato di transizione cosiddetto, cioè dopo un papato di 27 anni quasi, si decide invece di fare un papato che insomma non si può mai sapere, perché Leone XIII arrivò fino a 93 anni, Giovanni Paolo II fino a 85, però di norma insomma se fai un papa che ha 78-79 anni più o meno si pensa ad un papato breve. Se stamattina fra un mezz'ora, non so che ore sono,
siamo, guarda, 11:30 precise,
quindi se fra mezz'ora, un'ora avremo il nuovo papa, a mio parere Emanuele sarà o Josef Ratzinger o Dionigi Tettamanzi, che comunque hanno due linee completamente diverse.
O mezz'ora, o tra mezz'ora o stasera, diciamo, entro la giornata di oggi.
Entro la giornata di oggi, sì. Secondo me potrebbero essere i
comunque
due.
Ci sono quattro votazioni, quindi voglio
guarda,
dire,
io penso che Ratzinger, se non è stamattina, non è più. Tettamanzi ancora stasera fa in tempo, perché sono i nomi che si giocano oggi. Cioè, sicuramente i cardinali ieri e oggi hanno votato Ratzinger e Tettamanzi. Se non si mettono d'accordo su uno di questi due nomi, salteranno fuori le altre opzioni. A questo punto le altre opzioni potrebbero essere un'opzione latinoamericana,
e adesso,
politica,
e adesso la vediamo.
Ma potrebbe anche essere il fattore sorpresa, cioè scegliere un candidato, diciamo, non così bollabile.
Esatto. Oh, no? Non mi hai risposto su Antonelli.
E questa è la mia risposta. Antonelli è l'opzione sorpresa, mentre oggi le opzioni sono Ratzinger e Tettamanzi. Io vorrei dire una cosa su Ratzinger, sì. Emanuele, tra l'altro queste cose l'ho scritte anche su un editoriale che è uscito ieri su Adesso Online, per chi volesse poi lo vedere su www.redeblu.org. Ratzinger è in realtà una linea a sé rispetto a tutti questi altri, innanzitutto perché è l'unica che non sarà una sorpresa, e questo va detto, nel senso,
è chiaro, è un nome abbastanza scontato, perché
è un nome scontato, sarebbe non tanto un continuatore di Wojtyła Ratzinger, come potrebbe essere Tettamanzi. Ratzinger sarebbe un continuatore di se stesso, perché è stato l'uomo più potente del Vaticano fino ad oggi, anche perché quello che prende Wojtyła nel 78, lui è dall'81 che è prefetto, quindi l'uomo più potente.
Ti faccio una domanda su Ratzinger. Ratzinger è uno dei personaggi però che, per esempio, le persone che strumentalizzano un po' la Chiesa e, diciamo, no, si professano atei o non credenti, è una delle prime persone a cui danno addosso.
Normale. Questo perché Ratzinger è innanzitutto iperconservatore, da un punto di vista dottrinale soprattutto, perché ecco, non bisogna confondere poi i tipi come Sodano, conservatori a livello politico, quindi che amici, diciamo, anche di governi di destra, no? Insomma, Sodano è stato un nunzio apostolico in America Latina, ha vissuto, quindi ha anche avuto rapporti con le dittature che ci sono state in America Latina. Invece Ratzinger è, diciamo, al di fuori della politica spicciola, è un uomo di studio, un profondo teologo, quindi è una persona, e la sua linea è proprio questa, cioè quella di una chiesa al di fuori poi anche delle beghe, se vogliamo, del mondo. Il papato di Ratzinger sarebbe l'opposto di un papato latinoamericano, perché sarebbe un papato chiuso, diciamo, all'interno della dottrina ecclesiastica, che farebbe diventare, a mio parere, la Chiesa più piccola e forse più forte, nel senso che Ratzinger, abbiamo sentito le parole che ha avuto nei confronti dei preti pedofili, ma sappiamo anche che uno che ha fatto fuori tutti i dissidenti nella Chiesa, cioè lui vuole una Chiesa che rappresenti una roccia alla quale magari si può aggrappare, in cui si può rifugiare chi rifiuta il mondo, no? Ma sicuramente una Chiesa che non scende a patti con il mondo, che non dialoga con il mondo, una Chiesa a sé, una Chiesa granitica, una Chiesa tradizionale. Io ho scritto questa cosa su questo articolo, un papato riformatore, sì, ma riformatore come Gregorio VII, non come Giovanni XXIII.